Spero che abbiate passato un anno buono. Ci eravamo lasciati a maggio. Che abbiate studiato filosofia, d'estate, e poi in autunno, e questo primo inverno, con il professor Tagliacozzo, che ho avuto modo di sentire ieri sera, ci siamo sentiti, so che avete anche iniziato, alcuni di voi, molti di voi, non so, anche le lezioni di ebraismo, e che avete studiato Levinas, prima di congedarci, lo scorso anno avevamo in qualche modo pensato un programma di autori. Pensavamo ancora di restare sul XIX e sul XX secolo, anche se a me piacerebbe tornare molto indietro. È un periodo in cui personalmente sto ristudiando gli antichi. Quando dico gli antichi dico Platone. Però eravamo rimasti d'accordo così, avevo anche dato un programma di massima, anzi minima, mano a mano, visto che si faceva difficoltà a farne più di tre, ho pensato a tre autori, anche perché il mio piacere è quello di approfondire questi filosofi trattati. E abbiamo pensato a Schopenhauer, per quanto riguarda, diciamo, il primo periodo della storia della filosofia moderna contemporanea. Il problema è sempre quello delle categorie usate, no? Rispetto alla vecchia scansione della storia civile, Schopenhauer appartiene in qualche modo all'età contemporanea, secondo una nuova scansione, direi più propriamente filosofica, storico-filosofica, direi che nel periodo di transizione al pensiero più contemporaneo, che è il pensiero del Novecento. Schopenhauer, che avevamo lo scorso anno incontrato studiando Nietzsche in particolare, Schopenhauer, di cui appunto Nietzsche deve essere considerato il discepolo più geniale. E poi pensavamo a quella che è il pensiero fondamentale della fenomenologia del Novecento, e cioè Husserl, e per ultimo Jean-Paul Sartre, per quanto riguarda l'esistenzialismo. Anche per poter riprendere il discorso su Heidegger, il quale in qualche modo è lì, no? È in dialogo, non dico a mezza strada, ma è stato in dialogo con Husserl, allievo di Husserl, voi sapete, per lungo tempo, e poi allontanatosi da Husserl per costruire la sua filosofia, che è quella che abbiamo preso in considerazione lo scorso anno, che è la filosofia dell'esistenza, no? Cioè la filosofia dell'esistenza, quella filosofia dell'esistenza che spesso si confonde, che si fonde, no, con gli altri, con le altre filosofie esistenzialistiche, in particolare con quella di Jean-Paul Sartre. E di Sartre sappiamo che ha avuto modo di seguire Heidegger. Per cui è evidente che i pensieri dei filosofi che cercheremo di avvicinare, di conoscere quest'anno, sono pensieri che già in qualche modo lo scorso anno abbiamo visitato. Schopenhauer. Penso che sia difficile trovare qualcuno che non abbia sentito parlare di questo filosofo. È uno dei grandi della filosofia occidentale. Sono più volte ripetuti gli aforismi di Schopenhauer. Io ricordo da ragazzo, prima ancora di studiarlo, sentivo ogni tanto citare gli aforismi, i brevi pensieri, no, di Schopenhauer sulla vita, no, su come vivere, consigli, aforismi per meglio condurre la nostra esistenza. Quindi un filosofo con forti interessi etici, pratici nel senso filosofico, quindi nel senso di aderente a esigenze morali che hanno a che fare con la vita e quindi con i problemi che hanno fatto nascere la filosofia. Perché la filosofia, prima di presentarsi come scienza completa o come aspirazione al sapere, la filosofia è nata proprio dallo stupore di fronte alla vita, da un lato, e dall'altro come atteggiamento che l'essere umano necessariamente si pone quando prende consapevolezza, e questo è un fatto universale, di essere come tutti quanti i viventi, indirizzato alla morte. Il problema della morte, il problema della sofferenza, il problema del divenire, del cambiamento, del cambiare, declinato in tutte le salse, sia in termini personali, strettamente personali, che in termini interpersonali, in termini sociali più ampi, oppure in relazione alla natura stessa. Quindi stupore che ci sia la vita, timore della morte, e domanda intorno a quello che quindi che significa la vita e la morte. Queste sono le domande fondamentali della filosofia e queste sono le domande che Schopenhauer si è posto e a cui ha dato delle risposte molto, molto semplici in ultima analisi, molto, molto semplici, ma che come dire, la filosofia occidentale nel suo sviluppo, in particolare dopo Platone, ecco, il secondo Schopenhauer, ha dimenticato. E in modo particolare la filosofia del suo tempo, la filosofia a cavallo tra 7 e 800, nonostante ci fosse stata allora, nella seconda metà del 700, una luce improvvisa, quella di Kant, Immanuel Kant, di cui Schopenhauer si è sempre detto discepolo, di cui Schopenhauer si è sempre detto grande ammiratore, anche se non ha lesinato anche delle critiche nei confronti del filosofo di Königsberg. E questo a partire dalla considerazione che tutto quello che l'essere umano può sapere dipende da alcune considerazioni. Dipende da alcuni punti, e cioè il primo, il fatto che ogni conoscenza è conoscenza che un soggetto realizza, no, di un oggetto, che quindi la conoscenza implica un soggetto e un oggetto, sempre relati, no? Sempre collegati. Non può darsi conoscenza soltanto con un soggetto, no? Solo se c'è un soggetto in scena, ecco. Non ci può essere conoscenza se c'è soltanto un oggetto, l'oggetto in scena. L'azione conoscitiva, la conoscenza, che è anche prassi, no? È attività particolare, attività conoscitiva, può darsi solo se si danno questi due poli, quello soggettivo e quello oggettivo, il soggetto e l'oggetto. Questa è la verità prima, no? Che Schopenhauer afferma, riprendendola da Kant e trovandosi così contro una interpretazione della conoscenza, piuttosto estrema, che gli idealisti, in modo particolare Fichte, Fichte, primo idealista, no? Avevano realizzato, stavano realizzando in quegli anni. Gli anni sono i primi anni 800, i primi anni 800. E Kant ricorda Schopenhauer, aveva insegnato, ecco il testo di riferimento, che sapete è La critica della ragion pura, del 1781, in quell'opera Kant aveva mostrato come la relazione tra soggetto e oggetto all'interno della conoscenza è sempre una relazione interna al soggetto, no? È una relazione interna al soggetto, nel senso che, e questo è evidente, no? Cioè la conoscenza si realizza all'interno del soggetto, implicando il soggetto è l'oggetto. L'oggetto conoscibile che viene trattato, no, dal soggetto e poi eventualmente conosciuto, è quello che Kant aveva chiamato fenomeno, no? Tutto ciò che noi possiamo conoscere, che tutto ciò che noi possiamo sapere, diceva Kant, il termine tedesco tradotto in italiano è sapere, tutto ciò che noi possiamo sapere è ciò che ha a che fare con il fenomeno. Fenomeno è un termine, lo abbiamo anche nella lingua italiana, nella lingua filosofica fondamentalmente, no? Che deriva dal greco, e in greco vuol dire ciò che appare, l'apparenza. Tutto ciò che noi possiamo conoscere è ciò che appare, l'apparenza, non la nostra apparenza, a proposito della necessità di avere un oggetto, no? Di avere qualcosa di diverso dal soggetto, di diverso da noi che conosciamo singolarmente, ma ciò che appare di qualcosa altro, diverso dal soggetto stesso, altro, diverso, separato, che Kant chiamava noumeno, no? Oppure cosa in sé, la cosa in sé, la res, in latino res, della tradizione, la sostanza della tradizione, ciò che quindi il soggetto, l'io, può conoscere è l'apparire dell'oggetto sostanziale, dell'aggettivo che qui conta tanto, dell'oggetto sostanziale. Ciò che io kantianamente posso conoscere di questo oggetto è il come questo oggetto appare a me dentro di me, non ciò che l'oggetto è in sé e per sé, utilizzando una terminologia tecnica filosofica, non ciò che l'oggetto è in sé e per sé. È chiaro, c'è sempre la relazione, non posso, no? Tagliare quel filo, ma attenzione, il filo non è il filo che collega i due elementi dell'attività conoscitiva, non è il filo tra il soggetto e la cosa in sé, ma il filo che collega è sempre un filo che collega il soggetto, l'io, il pensiero, l'intelletto, chiamatelo come volete, no? Con quello che a me appare della cosa in sé. La cosa in sé resta sempre lontana. Se torniamo alla similitudine, no? Della messa in scena, ecco, sul palcoscenico non salirà mai la cosa in sé, sul palcoscenico sale ciò che appare della cosa in sé, di fronte al quale si trova il soggetto, o meglio, il soggetto è il palcoscenico stesso, no? È il palcoscenico stesso, è lì all'interno del soggetto che il soggetto stesso si trova di fronte al fenomeno, cioè di fronte a ciò che appare della cosa in sé, che resta fuori, di là dal teatro della conoscenza, al di là del teatro della conoscenza, no? Neanche in platea, al di là. Quindi capite bene che questa impostazione che rivoluzionava la gnoseologia del tempo significava diverse cose. Significava che la scienza, i saperi scientifici, e qui brevemente questa introduzione, no? Sintetizzare, i saperi scientifici, le matematiche, la matematica, la geometria euclidea, l'aritmetica, la fisica newtoniana, no? Che ormai si era affermata nel continente, no? Tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Le scienze nuove, quindi, all'interno di queste impostazioni, vengono quindi pensate da Kant come scienze, come saperi, solo perché, come dire, rispondono alla esigenza della oggettività, no? Non sono saperi, come dire, di enti inventati, no? Praticamente immaginati, prodotti, fantasticati, ecco, non sono scienze di fantasmi, non sono scienze di immagini oniriche. C'è un bel testo, no, di Kant, che i sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica. Non sono immagini oniriche, sono fenomeni, quegli oggetti, no, che si muovono in quella scena, che secondo Kant derivano dal mondo reale, per quanto quel mondo reale, il mondo delle sostanze, resta al di là, resta inconoscibile. Sono scienze oggettive, ripeto, perché i fenomeni sono oggettivi. Sono scienze universali, ecco, e questo è anche molto importante, perché queste scienze si fondano su delle forme che il soggetto applica al materiale della conoscenza, cioè agli oggetti fenomenici, rovesciando quindi l'impostazione tradizionale, no? E operando una rivoluzione nel campo proprio teoretico gnoseologico, nel campo conoscitivo. Quella rivoluzione che è passata alla storia, no? Con il termine di rivoluzione copernicana, tra virgolette, no? Realizzata da Kant proprio nell'ambito teoretico gnoseologico. Non quindi il soggetto che si adegua alle forme dell'oggetto, no? Come la tradizione, in particolare la tradizione aristotelica, ma non solo la tradizione aristotelica, aveva asserito, no? Non è l'intelletto che, come una tabula rasa, ricordate Locke, no? Va a riempirsi dei dati della esperienza, assume la forma dell'esperienza, assume la forma degli oggetti dell'esperienza, no? Come cera morbida che va ad avvolgersi intorno agli oggetti e quindi assume le forme appunto degli oggetti. Ma nella rivoluzione copernicana, kantiana, esattamente il contrario. È l'oggetto, sono gli oggetti della conoscenza, non le cose in sé, non le sostanze, ma i fenomeni, no? Quelle apparenze che si muovono nel teatro, no? Della soggettività, il soggetto, sono quegli oggetti che assumono le forme del soggetto stesso, le forme della ragione. E tutto il lavoro di Kant, la critica della ragione, no? In particolare se restiamo nell'ambito dell'attività teoretica, la critica della ragione pura era servita a mostrare quali forme la ragione usa, no? Quali forme la ragione usa per poter ordinare quel materiale fenomenico, per poterlo ordinare e quindi, perché ordinare è conoscere, e quindi conoscere. E Kant aveva indicato fondamentalmente tre livelli di forme della ragione teoretica. Il primo livello, che era il livello, come dire, intuitivo. Il termine intuizione viene utilizzato da Kant, poi dagli allievi di Kant, anche a suo modo da Schopenhauer, come sinonimo di attività di conoscenza sensibile, quindi intuizione è l'intuizione sensibile. E Kant aveva mostrato che la conoscenza sensibile è possibile nel momento in cui la ragione ordina il materiale fenomenico, i fenomeni, attraverso due forme essenziali, no? Della sensibilità, tempo e spazio. Tempo e spazio. Cioè la ragione umana di qualunque persona non può sentire. Qui utilizziamo proprio il termine sentire, è intuire sinonimo di sentire, intuire nella forma sensibile, allora diciamo, no? Se non nella, come dire, in una griglia, no? In una griglia, che è una griglia, diciamo, spazio-temporale, anche se è il tempo più importante dello spazio per Kant, no? Diciamo, siamo più abituati a dire spazio-temporale. No, mettiamo prima lo spazio, ma per Kant è molto più importante il tempo dello spazio, perché lo spazio è una forma, un modo di essere del tempo. E questa sottolineatura andrà a caratterizzare il modo di concepire il tempo e lo spazio in tutta la filosofia contemporanea, dopo Kant. No? Quindi anche una grande attenzione quindi grande interesse a comprensione di quello che è il tempo per il soggetto conoscente. Abbiamo visto lo scorso anno studiando Nietzsche, no? Studiando Heidegger in particolare, ecco. È Kant che per prima cosa ci dice: guardate, noi non possiamo sentire nulla, niente, non possiamo sentire nulla se non ordiniamo, perché uso l'attivo, qui bisogna usare il passivo, se i fenomeni, quelli che dicevo prima, non sono ordinati nel tempo e nello spazio. Bisogna utilizzare il passivo perché nella attività sensibile e intuitiva la ragione è passiva. È passiva nel senso che sopporta, patisce, il termine usato alla lettera, passivo, no? Patisce l'intervento dei fenomeni. Sono i fenomeni che si fanno sentire, ma che assumono l'ordine spazio-temporale, no? Che è l'ordine del soggetto. Quindi si danno soltanto in quell'ordine, che è l'ordine spazio-temporale. Quindi secondo un ordine, che è un ordine di successione, no? Quindi un fenomeno dopo l'altro, oppure un ordine di simultaneità, in qualche modo, un fenomeno accanto all'altro. Un fenomeno accanto all'altro significa un fenomeno ordinato in relazione agli altri fenomeni nello spazio, in quello che noi chiamiamo nello spazio. Un fenomeno dopo l'altro, no? Significa un fenomeno ordinato, no? Insieme agli altri fenomeni, in quell'ordine che noi chiamiamo il tempo. Non possono darsi, non può darsi un sentire delle sensazioni qui, intuizioni sensibili di fenomeni se non nel tempo e nello spazio. Posso andare avanti? Allora, chiaro questo primo livello di ordinamento degli oggetti conoscitivi. Io tengo gli occhi aperti adesso, no? Come ho le orecchie aperte e tutti gli altri sensi aperti, no? Secondo Kant, afferiscono alla mia ragione che è complessa, afferiscono le apparenze della realtà. Quelle apparenze si ordinano, prima di tutto si ordinano nelle due forme che Kant chiama le intuizioni pure, del tempo e dello spazio, cioè l'ordine temporale, un ordine temporale e un ordine spaziale. Soltanto a patto che ci siano fenomeni, no, che si ordinano nel tempo e nello spazio, che può attivarsi, e qui può attivarsi l'intelletto, dicevamo prima che le intuizioni sensibili, empiriche, no? Le intuizioni empiriche sono passive, il soggetto è passivo di fronte ai fenomeni nel momento in cui li sente. Noi non siamo, come dire, torno su questo argomento perché è molto importante, noi non siamo capaci di escludere, no? O di selezionare e dire questo fenomeno lo voglio, quest'altro no, a livello dell'intuizione empirica, no? Dalla sensazione proprio a livello dell'ordinamento del materiale fenomenico. In sostanza, se io apro gli occhi, avrò dei fenomeni che sono fenomeni visivi, no? È quella che Kant chiama la materia della conoscenza sensibile, utilizzando un linguaggio aristotelico, no? Materia e forma, ricordate, no? Materia e forma. E quella materia è una materia che si impone alla ragione, in questo caso alla ragione che conosce nella forma sensibile, tramite una sua facoltà che Kant chiama sensibilità. La conoscenza sensibile è una conoscenza passiva, sottolineo questo. Ma è tramite questa conoscenza passiva, che viene a costituirsi una materia che è la materia della conoscenza intellettiva. Cioè può darsi intellezione, e intellezione per Kant è sinonimo di concettualizzazione. Andiamo al dunque. Noi possiamo esprimere concetti e quindi possiamo universalizzare e giungere quindi a idee generali, idee universali, quindi sono idee più semplici, l'idea di uomo, attivando l'intelletto, usando l'intelletto, il quale dovrà lavorare su una materia, no? Dovrà lavorare su una materia, come il fabbro lavora sui metalli. E come il fabbro ha bisogno di una materia prima, che è il metallo, il ferro, e al ferro dà la forma che lui ha scelto, no? di dare, allo stesso modo l'intelletto ha bisogno di una materia prima, e la materia prima è quella che proviene, diciamo, dai sensi, in modo spicciolo, no? proprio quei fenomeni trattati, già ordinati nel tempo e nello spazio, e a quei fenomeni gli dà una forma. Quindi, come dire, un lavoro di ordinamento, di forgiatura, di formazione al quadrato. No? La ragione prima forma i fenomeni, dà forma ai fenomeni, nel tempo e nello spazio, dopodiché, come intelletto, nella forma dell'intelletto, utilizza questa materia già lavorata, no? Questa materia già lavorata per costruire concetti, per concettualizzare. E da questo punto di vista Kant si poneva in una tradizione che è una tradizione più empiristica, no? che non razionalistica. In una tradizione che riteneva che per poter conoscere fosse necessario fare esperienza. E non in una tradizione come quella razionalistica, la quale riteneva che la conoscenza possa darsi indipendentemente dall'esperienza, no? sulla base di idee, no? già apprese prima della nascita, no? e che così per dono divino, qualcos'altro, l'essere umano si trova venendo a questo mondo, alla maniera, no? della, diciamo, di un'interpretazione platonica, neoplatonica, cartesiana, se volete, pensate alla teoria della conoscenza di Cartes, la teoria delle idee innate, no? per cui non solo si può, ma si deve costruire una scienza come, appunto, le matematiche, la fisica, così via, senza usare come sponda, ecco, l'esperienza sensibile, ma lavorando unicamente su quegli archetipi, no, primordiali, che sono per Cartesio le idee innate. Torno a Kant. Kant ritiene che senza fenomeni non può darsi conoscenza, che senza fenomeni non è possibile realizzare idee, se non è possibile realizzare idee, cioè universali, non è possibile neanche costruire scienze, cioè saperi universali, oggettivi e necessari, cioè articolati rispettando quelle che sono le leggi della logica. Con una differenza però rispetto rispetto alla tradizione empiristica, che secondo la tradizione empiristica è l'intelletto, ripeto, torno al punto toccato prima, è l'intelletto che assume la forma dell'oggetto conosciuto. Per Kant, invece, è l'oggetto che assume la forma, le forme della ragione, le forme del soggetto. È il soggetto, cioè, che è legislatore di natura, dice Kant. È il soggetto che dà le leggi alla natura, perché la natura è l'insieme dei fenomeni, no, che danzano, no, su quel proscenio, nel teatro della ragione, nel teatro della mente. Mi fermo un attimo, mi dite se questa introduzione a Kant
ci piace.
È il soggetto, quindi, per Kant, che dà le sue forme, no, al materiale della conoscenza. Guardate che sono proprio quelle forme poi a costituire le basi per le scienze teoriche, le scienze vere e proprie. Questo forse è il punto più difficile da capire. Prima dicevo le matematiche, la geometria euclidea, per esempio, l'aritmetica, la fisica newtoniana, chissà tra voi, di voi, meglio di altri, la fisica newtoniana sa che è costruita more geometrico, no? Secondo il costume della geometria, secondo il modo di fare della geometria, no? Cioè a partire da assiomi, no? Definizioni, e si viene a costruire matematicamente. Voleva dire
questo, la geometria qui è un'idea. È ormai superata dalla relatività. La geometria euclidea è basata soltanto sullo spazio, mentre invece, quindi spazio, quindi è larghezza, lunghezza, altezza, mentre invece esclude il tempo. Invece con la teoria della relatività il tempo è l'elemento fondamentale per la conoscenza vera dei fenomeni. E quindi non so, sotto questo punto di vista, vabbè, Kant è vissuto allora, non poteva sapere quello che sarebbe venuto fuori. Ma noi che siamo adesso, possiamo da questo trarne qualche idea, qualche conclusione, qualche critica?
Allora, come lei poi diceva, Kant non poteva conoscere la teoria della relatività. Ma il punto non è questo. Il punto è che l'impostazione fisica tradizionale, sia l'impostazione newtoniana, quindi della fisica classica, definita così nell'ambito dell'epistemologia della fisica moderna, no? Quindi sia la fisica classica newtoniana, sia la fisica contemporanea, no? Quindi la fisica della relatività, parte dal presupposto, cioè la fisica newtoniana e la fisica anche di Einstein partono dal presupposto che la realtà si dà, che c'è una realtà, che il soggetto, in questo caso lo scienziato, no? Ha la possibilità di conoscere la realtà, e che questa realtà si presenta sotto alcune categorie, no? Sotto alcune categorie. Che la realtà poi si i fenomeni fisici intesi in termini proprio oggettivistici rispondono a delle leggi che sono, cioè a delle regole di comportamento che sono leggi universali per natura, perché è sempre stato così, perché l'ha voluto Dio, creatore della natura. Newton era credente, no? Di Einstein sappiamo tutto il contrario di tutto per quanto riguarda il discorso relativo alla possibilità di che la natura sia stata creata. Ma comunque all'interno della fisica, no? Della fisica moderna e contemporanea, la realtà è la realtà. Gli oggetti, gli enti, i fenomeni della realtà rispondono a delle leggi, possono essere pensati secondo delle categorie. E lei ricordava, per quanto riguarda Newton, no? Continuano ad essere fondamentali il tempo e lo spazio, che al di là di essere pensati come necessariamente nei calcoli, no? Che la fisica realizza, tempi relativi e spazi relativi, presuppongono per Newton un tempo assoluto e uno spazio assoluto. Quelli che Newton chiamava sensori divini, lui credeva in Dio, ha dedicato metà della sua vita, soprattutto dagli inizi del Settecento in poi, a studi di carattere teologico. Sensori divini, cioè che Dio che ha creato questo mondo lo sente proprio attraverso questi sensori, questi sensi che sono il tempo assoluto e lo spazio assoluto, intesi proprio come primi elementi della creazione, no? Se avesse potuto riscrivere il Genesi, avrebbe detto che Dio ha creato prima di tutto il tempo e lo spazio, e poi dentro ci ha messo tutti gli enti, da quelli grandi a quelli piccoli a quelli microscopici, ma prima di tutto il tempo e lo spazio, attraverso tempo e spazio che per Newton sono oggettivi, Dio sente, è in relazione con gli enti stessi. Questo è il punto di vista di Newton. Lei giustamente ricordava i progressi, no? della fisica con Einstein, e ha ricordato come lo spazio in qualche modo viene ricondotto al tempo, no? E anche qui il tempo è coordinata fondamentale di un universo, di un cosmo, che viene pensato come realmente dato, no? Al di fuori del soggetto conoscente, al di fuori dell'uomo di scienza. Per cui il tempo einsteiniano è un tempo reale, no? Anche il discorso della relatività, del cosiddetto relativismo, è stato più volte interpretato male, è stato interpretato come se si potessero cambiare quelle leggi della relatività, no? Stretta, allargata, con altre leggi. Non è vero niente, perché si tratta anche quelle di leggi assolute, ma sono leggi di una natura che si dà, come dire, al di là del soggetto, che il soggetto conosce. Ci siamo qui. Allora, possiamo anche andare avanti, possiamo anche arrivare ad Einstein da un punto di vista kantiano, perché poi ci sono stati kantiani anche, stavo dicendo, nel nostro secolo, perché noi siamo del Novecento, faccio difficoltà ancora a pensare, del XXI secolo. Ecco, chiaro. E c'è tutto un neocantismo, soprattutto nella prima metà del Novecento, che ha dialogato anche Il punto è che per Kant, partiamo dallo spazio e dal tempo e dallo spazio, ma arriviamo a quella categoria che è una categoria essenziale per ogni essere vivente e che è, come dire, il punto di partenza della riflessione di Schopenhauer, ed è la categoria della causalità. No? È la categoria della causalità, il principio di causa-effetto, il principio di causa-effetto, che per tanta fisica è, come dire, la categoria della realtà. Dico per tanta fisica perché la fisica non è sempre autoreferenziale come forse lo sono i filosofi, come lo è la filosofia. In alcuni settori, come dire, si è adeguata ad una esigenza, come dire, soggettivistica, quindi in fin dei conti è un pensiero anche scettico. Torniamo alle origini del nostro discorso. E oggi molti fisici, non dico tutti, è complessa, no? È complesso il mondo della fisica e dei fisici, no? Molti pensano invece che le teorie fisiche non fanno altro che presentare dei modelli, è vero, si parla più di modelli della realtà, che non è detto che si identifichino con la realtà. Questo all'interno di settori ben precisi, quelli più sentiti, no? In questo periodo si parla di interpretazione di questo genere. Quello che Kant ha invece pensato, e che poi Schopenhauer ha ripreso, è che tempo, spazio, le prime griglie, no? Dove andare a ordinare i fenomeni, e che molti fisici, che Newton pensava griglie reali, le griglie della realtà, cioè tutti gli oggetti sono per Newton dentro un tempo, dentro uno spazio. Per Kant invece sono forme, cioè, non, ecco, questo è il punto, non è che sono per forza solo e soltanto griglie del soggetto, ma ciò di cui noi come soggetti conoscenti possiamo dire è che sono sicuramente griglie del soggetto, perché siamo noi che le utilizziamo. Che poi siano griglie della realtà, e questo non lo potremo mai sapere. Kant non le esclude neanche. Cioè, questo è il punto. Ed è questa la differenza tra il pensiero critico di Kant, il criticismo, e invece il pensiero, quello che sarà definito dai filosofi subito dopo Kant, in particolare gli idealisti, sarà definito il pensiero dogmatico. Cioè, io sento uno spazio e allora immediatamente che cosa credo? Che quello spazio esista di per sé. Kant si ferma, e questo è molto importante, Kant si ferma alla constatazione che noi abbiamo delle conoscenze, sì, che queste conoscenze sono ordinate in un tempo, sì, sono ordinate in uno spazio, sì, andiamo avanti, sono ordinate secondo rapporti di causa-effetto, sì. Quello che Kant dice è che del tempo, dello spazio, della causalità possiamo soltanto dire questo, che sono forme attraverso le quali il soggetto ordina i fenomeni che all'interno della sua facoltà, no, della conoscenza, che noi abbiamo sempre chiamato nella nostra tradizione ragione, no, è anche un fisico, dove va a sistemare i dati della conoscenza? Nella ragione. E tutti quanti gli ausili, oggi tutte le reti di database e così via, non sono altro che il prolungamento del cervello, o no? Ecco, allora, è tutto, come dire, ordinato dalla ragione, è ordinato dalla ragione, e la ragione ordina, questo è un dato di fatto, cioè questo è il punto, per Kant questa è l'esperienza che noi facciamo di come conosciamo, sottolineo il come, e qui è molto, voglio dire, Kant si ricollegava nel metodo alla rivoluzione metodologica, scientifica, operata nel secolo della rivoluzione scientifica, cioè a noi interessa sapere che cosa, a noi interessa sapere perché, non ci interessano le cause efficienti, diceva Galilei e poi Newton, non ci interessano le cause finali, gli scopi, non ci interessano le essenze, no? I che cosa degli oggetti che stiamo conoscendo. A noi interessa soltanto come va il fenomeno, no? Ci interessa sapere come vada, va bene? Come si vada in cielo e non che cosa sia il, no? Come vada il fenomeno stesso, il come, e in questo caso il fenomeno è il fenomeno conoscitivo, come la conoscenza si realizza, la nostra conoscenza razionale, prima a livello sensibile e poi a livello razionale, intellettiva, prima a livello sensibile e poi a livello intellettiva, procede in questo modo, ordinando i fenomeni nel tempo e nello spazio, e questo ordinamento è un ordinamento passivo, ritorno alla mia presentazione, no? E poi ordinando questo materiale, diciamo spazio temporalizzato, no? All'interno di quelle che Kant aveva chiamato le 12 categorie. Di cui la categoria fondamentale, no? Era chiaramente la categoria della causalità, la categoria della causalità. Quindi, per cui, no? Noi non possiamo conoscere nulla che non abbia una causa. No? Ecco. Tutto ciò che noi conosciamo, all'interno della nostra ragione, in quel teatro, no, della ragione, ha una causa. E noi siamo abituati così, no, a pensare e a conoscere, a pensare, qui uso un termine più generale, siamo abituati in questo modo a pensare, cioè ogni volta che nel nostro pensiero si muove qualcosa, no? Appare qualcosa, un pensato, questo pensato noi lo spazializziamo, no? Lo, come dire, inseriamo in uno spazio, in un tempo, e lo mettiamo in una relazione che è una relazione di causa-effetto, cioè il nostro modo di pensare. Ed è questa la differenza tra l'impostazione criticista di Kant e l'impostazione dogmatica, realistica della scienza tradizionale. Ripeto, per un kantiano, ciò che noi possiamo dire dello spazio, del tempo, no? E della causalità è che sono forme che noi diamo ai fenomeni, agli oggetti stessi della nostra conoscenza. si danno questi fenomeni, si danno dei pensati, poi noi li mettiamo in quell'ordine, non c'è un altro ordine. Ed è ciò che distingue, se volete, il pensiero dello stato di veglia dal pensiero dello stato onirico, che Kant infatti non prende mai in considerazione. Mai in considerazione. Il pensiero dello stato di veglia, no, è un pensiero che costantemente associa, no, nello spazio, nel tempo, in un rapporto di causalità, qualcosa con qualcos'altro. Sempre, costantemente. Nel momento in cui si realizza un pensiero che non stabilisce questo tipo di relazioni spazio-temporali di tipo causali fondamentalmente, tanto per fare quello che ha fatto Schopenhauer, concentrare le 12 categorie in una sola, questo significa o sragionare, no? O sognare. Beh, sognare, questo, come dire, è comune a tutti quanti gli uomini, però per fortuna c'è un limes, no? Cioè un confine che separa lo stato del per Kant. Poi questi discorsi qui saranno tutti rimessi in discussione, ma è essenziale il punto di partenza, no? Per Kant ancora c'è un confine netto che separa l'attività dello stato di veglia dall'attività onirica. Nell'attività onirica il materiale non è ordinato nello spazio, nel tempo, quindi può essere completamente distribuito in modo casuale, no? In modo disordinato, e soprattutto, ma questo va detto, se volete, questo è il punto discutibile, da cui poi sono partite altre filosofie, come la filosofia idealistica, la conoscenza dello stato di veglia, no? Diversamente da quella onirica, si fonda su fenomeni reali, non, dicevo all'inizio, su fenomeni fantasticati, su fenomeni immaginati. Kant ha la credenza, dicevamo lo scorso anno, parlando di alcuni filosofi, facendo riferimento anche a una tradizione che è la tradizione scettica, Kant crede che i fenomeni che vengono percepiti e conosciuti dalla ragione in uno stato di veglia siano i fenomeni che derivano da enti reali, da sostanze. Ecco, prendetela come volete, ma questa è la credenza, dicevamo, pistis in greco, è la credenza, cioè è la verità, e la verità che Kant ha difeso fino alla fine dei suoi anni contro, no, alcuni suoi seguaci, idealisti, in particolare Fichte, i quali ovviamente, e questo è anche importante dirlo per aprire il discorso su Schopenhauer, i quali di fronte alle considerazioni kantiane ovviamente arrivarono a questa conclusione, cioè se ciò che noi conosciamo è soltanto il fenomeno, no? Se la conoscenza è un'attività, no? In quel teatro, no, della mente, no? Quel teatro, tutto il teatro della mente, tra il soggetto che conosce il fenomeno e la cosa in sé, il reale, è l'inconoscibile, no? L'inconoscibile, ciò che non potrà mai essere conosciuto, e allora chi ci obbliga a pensare che il fenomeno derivi da qualcosa al di fuori del soggetto, al di fuori di quel teatro, di quella scena, no? Che è la scena della conoscenza. E Fichte perviene quindi ad una impostazione radicalmente soggettivistica, egotistica proprio, cioè il fenomeno non soltanto è conosciuto dal soggetto, ma è anche prodotto dal soggetto. Cioè tutta la realtà sta in quel teatro, no? della mente, in quel teatro della conoscenza. Che ci obbliga a pensare, anzi, diceva Fichte, se noi pensiamo che il fenomeno derivi da un oggetto reale, sostanziale, nomenico, fuori da questo teatro, che è il teatro della conoscenza soggettiva, allora, come dire, diventiamo soggetti alla sostanza, qualcosa che è fuori di noi. E siccome Fichte aveva improntato la sua filosofia sul concetto di libertà, no? Di autonomia del soggetto, ecco quindi che una filosofia che affermava, come in qualche modo, no? Come soprattutto le filosofie pre-kantiane, ma in qualche modo anche quella di Kant, l'esistenza di una cosa in sé, un numero, al di là di quel teatro della mente, no? Erano filosofie limitatrici della libertà del soggetto. In un periodo, e questo è anche molto importante, in cui tutti i cambiamenti storici, i lati in senso lato, cambiamenti politici, cambiamenti sociali, economici e così via, portavano a valorizzare fortemente, nella forma più radicale, il significato del soggetto, il soggetto stesso in quanto tale. Per cui, prima di tutto il soggetto. Pensate anche alla relazione col pensiero romantico che si sviluppa proprio in questi anni, no? Un pensiero che è un pensiero comunque del soggetto. Ma tornando a Kant quindi era pervenuto alla consapevolezza che ciò che conosce il soggetto è l'apparire, no? Ciò che appare a lui, no? Del numero, ma non aveva mai concluso. E ripeto, fino alla fine dei suoi anni contesterà le interpretazioni per lui false, no? le deduzioni per lui false di Fichte e degli idealisti, non perverà mai a mettere in discussione l'esistenza di una realtà al di fuori del soggetto stesso. Questo è essenziale per capire poi perché Schopenhauer, nel momento in cui ha la possibilità di conoscere Kant, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, la critica del giudizio, no? Le tre critiche di Kant, da un lato voglia, come dire, restare fedele a Kant e quindi mantenere quella scissione tra ciò che io posso sapere e ciò che io non posso sapere. Questo è molto importante, no? Ciò che io posso sapere e ciò che io non posso sapere, anche se avverto, no? Che c'è. Avverto che c'è. No? Ritorno a Kant. No? Dire con Kant, no? Kant. Io posso conoscere soltanto il mondo fenomenico, no? Non mi è dato conoscere il mondo nomenico, significa pensare all'uomo come un uomo delimitato, no? finito, scisso addirittura, no? Ferito, no? Tra una parte che è quella che può sapere qualcosa, e questo qualcosa è il fenomeno, il ciò che appare della realtà, per Kant è ciò che appare della realtà, cioè non è un apparire illusorio, ma è ciò che appare della realtà. È ciò che invece non può essere conosciuto, che diventa il limite esterno in questo caso, no? della sfera della conoscenza. Kant in sostanza è andato a costituire uno steccato, no? Lo hanno definito agrimensore, no? Agrimensore, misuratore, come il misuratore di quello che misura i campi, no? Agrimensore della conoscenza, del terreno della conoscenza, agrimensore del terreno della conoscenza. E andare quindi a fissare dei paletti, no? Che sono i noumeni, no? Quelle cose in sé, che la ragione non potrà mai cogliere nella sua pienezza, non potrà mai cogliere, e che sono rispettivamente Dio, partiamo da quelli da Dio, affossando in questo modo qualunque possibilità di costituire nella forma scientifica la teologia, no? Dopo tanti secoli di storia della teologia, intesa come scienza, come sapere scientifico. La cosmologia, il cosmo, il noumeno di cosmo, e la cosmologia è intesa come disciplina capace di poter esprimere in via ultimativa quel che il mondo è, nella sua totalità, come totalità. Questo potrà farlo soltanto Dio, che è al di fuori di questo mondo. Kant è sempre stato ed è sempre rimasto un cristiano, da un punto di vista religioso. La religione, a proposito di tradizione scettica, di un buon scetticismo, no? Un buon scetticismo. A Dio è possibile sapere quel che è il cosmo nella sua totalità. Qui parliamo di totalità assoluta, a proposito di tempo e spazio assoluto, come totalità assoluta, non come totalità relativa. La totalità relativa è una delle categorie del pensiero. Noi possiamo dire quello che c'è in questa stanza, no? Quante persone ci sono, da raccontare anche tutte queste tesserine di marmo sul pavimento, andare tutti a contare. Cioè, parliamo però di una totalità relativa, delimitata. All'uomo sarà dato poter cogliere totalità relative, e questo vale anche per quanto riguarda fette di mondo, no? Fette di cose. Ma non quando lui parla di impossibilità da parte della cosmologia di farsi scienza, pensa ad una scienza, ad un sapere, pensa ad un sapere che pretenda di poter esprimere una conoscenza ultimativa sul cosmo in quanto tale. Questo non è possibile. Come dire, per esempio, che anche questo è, di questo si ragiona nei nostri tempi, il mondo, il cosmo, l'universo è finito o l'universo è infinito? L'universo ha un inizio e una fine, oppure non ha un inizio e fine nel tempo, un inizio e una fine nello spazio, oppure non ha un c'è qualcosa che ha messo in moto la macchina dell'universo all'inizio, che non è stato causato da nient'altro prima, quindi una causa libera o no? Vedete, erano questi i problemi della cosmologia ai tempi di Kant e nei secoli precedenti, forse lo sono anche ora. E allora anche qui un kantiano potrebbe benissimo dialogare con un cosmologo del XXI secolo, con i cosmologi, perché si danno diverse teorie cosmologiche, e probabilmente non a caso direbbe Kant. E l'altro nome, no? È l'anima, cioè sapere esattamente, no? In via ultimativa che cosa sia l'anima, questo non sarà mai possibile. Per cui, così come non può darsi una teologia scientifica, una cosmologia scientifica non potrà mai darsi una psicologia scientifica. Noi possiamo studiare fenomeni della nostra fenomeni psichici, d'accordo, e quindi andare a studiare anche totalità relative, a proposito di totalità, no? Di fenomeni psichici, ma non potremo mai avere uno sguardo dell'insieme, no? Dell'anima in quanto tale. Non può darsi quindi conoscenza di alcuna sostanza in senso forte, una sostanza soggettiva, l'anima, di una sostanza oggettiva, il cosmo, di una sostanza assoluta, Dio. Scissi quindi tra ciò che possiamo sapere e ciò che non potremo mai sapere, ma che sentiamo che c'è. Ecco, questo è il punto in Kant, perché non è che lui dica alla fine: siccome noi non possiamo, allora io, qui conta la disposizione, che poi gli idealisti generalizzeranno, il soggetto è, dirà Fichte, l'io puro, un io universale, non l'io mio, con nome e cognome, con il nome, no? Di una persona. Per Kant invece, il soggetto, che in termini teoretici è quello che si chiama l'io penso, che assicura la sintesi di tutte quelle conoscenze, no? Di cui abbiamo parlato, il soggetto è sempre un soggetto personale, per cui il soggetto conoscente resta sempre il soggetto di me, di te, di lui e così via. Restava aperto, ecco, alle ulteriori riflessioni, ampliamenti o rovesciamenti o quello che volete voi, è proprio quest'uomo, no? che si trova scisso, si trova di fronte a questa, a questo sentimento, no? di sapere che certe cose non le potrà mai sapere, di sapere che può sapere soltanto entro un determinato ambito, no? Dentro un determinato confine, che è quello dei fenomeni, di fenomeni che si avvertono provenienti da una realtà esterna, inconoscibile, mai conoscibile, no? Ma che questa realtà esterna, questa entità esterna conoscibile, si avverte, questo è fondamentale per poi passare a Schopenhauer, si avverte, c'è. E si avverte come entità estranea, esterna, a parte l'anima, no? Come esterna, il mondo esiste per caso. Non posso sapere come sia, se sia finito o infinito, sarò portato naturalmente a dire tutto il contrario di tutto, no? In una ragione dialettica che è la ragione delle antinomie. Dico e mi contraddico. Adesso mi dirò che è finito, ma proprio mentre dico che è finito mi vengono in mente tanti altri pensieri, dico no, è infinito, è rovescio, e così via. È dalla constatazione che c'è qualcosa al di fuori di noi, che poi partirà. Poi partirà Schopenhauer, contestando fortemente quell'operazione illegittima. Schopenhauer è stato durissimo, poi vi leggerò, vi darò da leggere i giudizi intorno agli idealisti, a Fichte, a Schelling e ad Hegel in particolare, fu nel periodo in cui lui fu, come dire, più attivo. Il testo fondamentale di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, un testo del 1818-19, è stato pubblicato nel 19, che Hegel era già una celebrità lì in Germania e in Europa. Schopenhauer è stato durissimo, anche con giudizi che hanno rasentato la volgarità in alcuni casi, nei confronti di Hegel, nei confronti degli idealisti, proprio perché secondo lui avevano tradito l'impostazione, in qualche modo un'impostazione scettica. Torno ad usare un termine, faccio riferimento a qualcosa, un'impostazione scettica di Kant. No? Laddove Kant dice, entro un recinto possiamo stare, fuori noi non possiamo conoscere. No? Quindi con un atteggiamento fortemente scettico di fronte alla sostanza delle cose. Quando dico la sostanza delle cose posso dire alle cose sostanziali, no? Rovesciato. Allora, questo. E poi facendo un'operazione che secondo Schopenhauer è un'operazione truffaldina, più che da ciarlatani, che usa proprio questi termini, un'operazione truffaldina, che era quella appunto di riportare tutta la realtà al soggetto, escludendo appunto l'esistenza di qualcosa al di là del soggetto stesso. È un'operazione truffaldina, perché tutto veniva riportato al soggetto, capace, secondo gli idealisti, quindi, di poter progettare, ideare, organizzare, realizzare, cambiare e fare tutto. Tutto, perché se tutto è soggetto, da Fichte in poi, se tutto è soggetto, è in modo parmendeo. Ricordate parmende, no? Sei tutto il soggetto, cioè in qualche modo possiamo dire tutta la realtà è soggetto. Diremmo l'essere è soggetto, questo termine poi sarà ripreso da Hyde. Se l'essere è soggetto, e il soggetto si scopre kantianamente capace di dar forme razionali agli oggetti della conoscenza. Se tutto è soggetto, l'essere è soggetto, il soggetto è razionale, no? Allora tutta la realtà è razionale. E se la vita è la vita del soggetto, cioè di un soggetto, in ultima analisi razionale, razionalizzare che cosa significa? Significa ordinare, significa mettere in relazione, certamente la relazione di cui parla Hegel è la relazione dialettica, ma in ultima analisi, questo significa poter progettare, no? Poter progettare, cambiare, trasformare, no? E da Hegel sono venuti no? Tutte le ideologie dell'onnipotenza del soggetto razionale, della onnipotenza del soggetto razionale nell'ambito storico. Nell'ambito Napoleone, no? Per Hegel era lo spirito che andava a cavallo, era lui che decideva come dovessero andare le cose, cioè lo spirito tramite Napoleone, poi si faceva grandi risalti Schopenhauer di questa concezione. Il soggetto, quindi, che tutto a decidere nell'ambito storico, nell'ambito politico, nell'ambito sociale, nell'ambito economico, i giovani hegeliani, Feuerbach, opera il rovesciamento, Marx, no? Con un'impostazione completamente ottimistica in relazione alle sorti dell'umanità, laddove l'umanità si va a configurare come un soggetto che riesce a gestire la propria storia, dato che è l'unica storia. Va bene, allora io ho preparato del materiale, sapevo che questa prima volta sarebbe stata così. Qui ho un foglio che è in bibliografia dei testi di Schopenhauer ed è qui. Mi auguro che tutti quanti l'abbiano, la bibliografia, cui farò riferimento. Poi abbiamo da un buon manuale liceale di storia della filosofia che è la Bagnano Corneo, forse un po' di materiale ho fatto l'altra volta, c'è il capitolo su Schopenhauer, no? Ecco. È tratto appunto dall'ultima edizione, tanto per dire 2003, a Bagnano Fornero, Itinerari in filosofia. Quindi chi volesse, come dire, a casa andare a ricostruire secondo a Bagnano, io diffido sempre, per cui vi chiedo di andare altrove, sentire me e così via. Comunque questa mi sembra buona come ricostruzione del pensiero di Schopenhauer. Poi da Carlo Sini, anche questa è un'antologia scolastica, ci sono dei brani antologici, un'antologia sulle diverse parti, come dire, può accompagnare la lettura della ricostruzione storica. Invece qui abbiamo due cose su cui invece mi soffermerò di più. Il capitolo primo del secondo tomo di Parerga e Paralipomena, che è intitolato Sulla filosofia e il suo metodo, Allora, desidererei che tutti quanti ce l'abbiano perché è quello che io leggo, perché gli altri voi decidete voi se farli o no. E poi questa qui che è una antologia vasta, buona, della prima parte, libro primo, del mondo come volontà e rappresentazione, curata da Giorgio Brianese ed è fatta molto bene. Per cui qui avete tutto il discorso, diciamo, sulla filosofia teoretica, l'impostazione teoretica, possiamo farlo a parte, è molto lungo, anche perché qualche giorno, io direi, questo prima di tutto perché io farò riferimento alla bibliografia, questa è la storia.